Signori e signori, madame, messie, ladies and gentlemen.
Rien ne va plus.
Ok, ci siamo, ragazzi.
Sì. E bababì bababù.
Esatto, siamo qua e cercheremo di una meravigliosa trasmissione sul tecnocontrollo.
Beh, intanto com'è andata l'estate?
Ah, bene, bene.
Ma è andata l'estate, Jaipur?
Sì, sì e no, alti e bassi.
Bene.
Alti e
alte
bassi.
Alte birre e basse birre.
Ok, va bene, insomma, dai. Allora, beh, per iniziare potremmo far parlare Jaipur allora con le sue news eccezionali.
Non c'è un cazzo detto.
In realtà, oh, vogliamo parlare adesso
realtà,
della patata bollente.
Oh, dai, una patata bollente.
No, se è bollente no.
No, no, del pezzo forte.
Ah,
lo teniamo dopo.
La no, pièce de résistance.
Vai, vai, vai.
Il movimento 5 buchi.
Vai. Vabbè, come piatto forte del giorno abbiamo la cosa che è successa la settimana scorsa per voi. Ovvero che Rogue Zero, l'hacker, Black Hat, scusate, il cracker malevolo, ha nuovamente bucato, tirandosi giù tutti i dati, a quanto sembra, la piattaforma di partecipazione del Movimento 5 Stelle, ovvero russo, che è russa a quanto pare.
Scusate per l'attimo di casino, ho dovuto spostare il microfono.
Problemi tecnici, ovviamente.
Il bello della diretta.
Certo, dopo un mese e mezzo che non c'eravamo. E a quanto pare non c'è con la testa nemmeno Davide Casaleggio e i suoi associati, a quanto pare, perché... dopo che una volta erano stati bucati sempre da questo Rogue Zero e dopo che Evariste Galois, uno studente universitario, gli aveva segnalato delle vulnerabilità a scopo di aiutarli, è stato denunciato, a quanto pare non hanno capito la lezione, o meglio, l'Italia come al solito è indietro, anni luce culturalmente e informaticamente parlando.
Guarda, sono abbastanza convinto che non sia il fa l'Italia indietro, ma vabbè, lasciamo perdere, va.
Ok, considerazioni personali,
vai,
diciamo.
Vai avanti, va.
E niente, sono stati bucati un'altra volta, ovviamente questo giorno che vi parliamo è successo ieri e c'è già un polverone, ovviamente i dati sono già in vendita, non c'è ancora, da quello che ho sentito hanno intervistato quelli di Motherboard, l'hacker, non c'è ancora nessuno che ha comprato, però si sono fatti sentire dei compratori e si è scaricato tutte le tabelle database. Diciamo che noi abbiamo visto sul sito di Rousseau degli indizi che possono far pensare a come si è entrato, non abbiamo fatto niente ovviamente, solo indagini passive abbiamo osservato e basta.
Stai già dicendo troppo, secondo
già
me,
dicendo ma troppo, vabbè, lasciamo assolutamente, ma vabbè.
Vabbè, fondamentalmente abbiamo aperto il sito e abbiamo visto un errorone grande come una casa.
Non volevo essere così esplicito.
Vabbè, no, nel senso.
Diciamo che qualunque
porto... Cioè, abbiamo aperto il sito, non è che abbiamo fatto chissà che.
Ho detto abbiamo osservato, infatti. Abbiamo totalmente osservato. E così la situazione è versa in stati pietosi, chiaramente. Come la pubblica amministrazione.
Sì, vabbè.
Ma questi sono altri discorsi.
Sono altri discorsi che vedrete pubblicati altrove.
Già. Cos'altro c'è da dire? Vogliamo fare discussione su questo a questo punto?
Vogliamo fare dibattito a riguardo?
Cioè, sul fatto che ci sia un buco...
grande come una casa su Rousseau?
No.
No, bene.
No,
no, allora, la cosa divertente è che ovviamente quella volta che gli è stato chiesto sì, ma pubblicate i sorgenti di Rousseau... hanno detto no per questioni di sicurezza, minchia, pensa se qualcuno trovava Bacchi guardando i sorgenti. Il problema qual è? Il problema è che se questo cazzo di sistema lo mettessero in mano a gente
a smanettarci sopra,
magari qualcuno i bug, i problemi di sicurezza li troverebbe prima che qualcun altro li sfrutti.
Tipo una società che fa questo oppure la community.
Esatto, quindi insomma se rilasciassero questi sorgenti, visto che la security through obscurity non funziona, e l'abbiamo visto, e forse varrebbe la pena che pubblicassero questo loro sistema operativo, che poi è un cazzo di forum, ma non importa, e appunto... la comunità li aiutasse, se ci tiene, a mettere in sicurezza questa sottospecie di colabrodo.
Da insicurezza a insicurezza.
Esatto.
A quanto pare cose a caso è un marchio registrato della Casaleggio Associati.
Va bene.
Vabbè, insomma, un esempio di
Eva della
difficoltà, insomma, di avere un, diciamo, un sito web sicuro, specie se dentro iniziano ad esserci una serie di informazioni abbastanza interessanti, insomma.
Esatto.
Cioè, alla fine credo che sia uno dei tanti problemi che ci sono. Ma scusa un attimo, tu accennavi alla sicurezza rispetto alla pubblica sicurezza.
La pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione, la sicurezza.
No, come dicevamo, ve lo vedranno in altre sedi.
No,
questa cosa qua.
Dai,
non vogliamo parlare.
Non vogliamo fare una piccola intervista veloce.
No, anche perché chi intervisti?
Non so, qualcuno che magari ha sentito parlare di questo talk.
Anche
no.
No,
va bene.
Secondo me sarà.
Lasciamo un velo di mistero.
Vabbè,
su questo.
D'accordo, ci sembra interessante.
No, noi no.
Come notizia, darla come notizia.
Non particolarmente.
Ne abbiamo già parlato per un minuto, dai ragazzi.
Vado io?
Ma sì.
Vabbè, ci buttiamo in politica, viva.
Vabbè.
Sì, dai, allora, in pratica, tempo fa c'erano state delle polemiche tra i dipendenti di Google quando Google aveva annunciato che avrebbe partecipato a un programma del Dipartimento della Difesa per il riconoscimento delle immagini a bassa risoluzione proveniente dai droni nei vari teatri di guerra. Appunto, Google doveva partecipare a questo progetto per l'elaborazione di queste immagini e il riconoscimento dei target. C'è stata una sollevazione popolare, c'è stata una sollevazione da parte dei dipendenti di Google che hanno firmato una lettera, se non sbaglio, in 3500, e appunto questo progetto alla fine non è stato fatto. Ultimamente Google ha cercato di sbarcare in Cina di nuovo.
Sì.
E quello che è successo è che hanno dovuto adattare l'algoritmo di ricerca alle richieste del governo cinese. Questa cosa, a quanto pare, non è andata giù ad altri dipendenti, che quindi hanno preparato un'altra lettera in cui lamentano le pratiche di Google in questi settori. Ma non è di questo che vogliamo parlare, o meglio, tangenzialmente, perché in realtà, a quanto pare, c'è stato un movimento generale nelle grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti, in particolare Google, Microsoft e Amazon, in cui i lavoratori prendono un minimo di coscienza o quantomeno delle posizioni etiche rispetto all'operato delle aziende per cui lavorano. E l'Atlantic ha pubblicato un breve excursus di queste varie azioni che non ci interessano nello specifico. Però ci si sta chiedendo se questo possa finalmente portare il settore tecnologico ad accettare, o meglio, i dipendenti del settore tecnologico ad accettare di sindacalizzarsi fondamentalmente. I cosiddetti colletti blu del settore tecnologico, quindi chi si occupa di pulizie, sicurezza fisica degli uffici, eccetera, fa già in genere parte di un sindacato. I programmatori sono molto più restii, probabilmente perché non vedono ancora un problema, diciamo, nel loro rapporto col datore di lavoro. Ci teniamo a ricordare che un programmatore che prende poco negli Stati Uniti prende parecchi soldi. Voi considerate solo che a San Francisco la soglia di povertà è $117,000 l'anno, cioè un reddito basso è $117,000 l'anno, per cui appunto questa gente prende un sacco di soldi e ancora non vede la conflittualità, diciamo, col datore di lavoro, non in maniera così forte. C'è ancora il problema che si vede ancora l'azienda come il capo amichevole e che quindi è brutto andargli contro. Per cui appunto c'è speranza, da un certo punto di vista, che chi fa questo genere di lavoro finalmente prenda una sorta di coscienza di classe, per quanto possa essere di classe gente che prende queste cifre. Sono sempre dipendenti alla fin fine, sono gli ultimi degli stronzi come chiunque altro, hanno solo un po' più di soldi. un po' tanti, e che quindi da queste piccole proteste etiche si passi anche a una mobilità.
Beh, nello specifico, per esempio, la questione rispetto alla Cina era dei dipendenti che loro si arrabbiavano per il fatto di che non c'era stata trasparenza da parte dell'azienda, cioè non era nel contenuto ma era sul fatto che loro dicevano sì, vuoi fare sta roba, vabbè, però devi essere trasparente, cioè mi devi dire io ho deciso di fare sta roba, eccetera eccetera. Quindi sì, non so se poi lo posso, cioè sì, porre in termini sindacali questa cosa qua può essere...
No, questa cosa in particolare no, però il fatto che comincino a avere rimostranze nei confronti dell'azienda.
Sì, sì, del dire, vabbè, dovete dirci se facciamo parte di un processo, di un progetto militare.
E comunque questa cosa qua della Cina era sulla trasparenza, quella sui militari era proprio una questione di coscienza.
Certo. Vabbè, per insomma, cui tant'è. Questo era quanto ci raccontavano dal fronte delle occupazioni dei tecnologi. E no, io se volete ci sarebbe un'interessante news.
News ormai.
Sì, ormai è
old.
Ormai è storia.
E insomma, è un articolo che potete trovare su Al Jazeera, è ovviamente a video. Diciamo che come sapete, in qualche modo in Israele da molti anni si gioca
60-70 ormai
una guerra, diciamo una lunga ed infinita guerra, e questa guerra vede una potente nazione occidentale, diciamo, con i soldi,
con la protezione,
così via, che è Israele, che combatte le sue guerre. Uno dei motivi, per esempio, Israele ha in campo tecnologico ha sicuramente ha sviluppato sistemi d'arma molto efficienti e via dicendo. Non poteva mancare il fatto che stesse sviluppando sostanzialmente tecniche di sorveglianza. La cosa più preoccupante di questo articolo su Al Jazeera, che lascio all'anonimo zero di leggere il titolo, che così non
Censored and Surveilled Digital Occupation of Palestinians.
Okay. In Carnegie Mellon.
In Carnegie Mellon,
okay,
University.
Così se qualcun altro lo leggeva e non aveva la pronuncia esatta, rompeva i coglioni, quindi l'abbiamo fatto leggere lui. E in questo articolo comunque sostanzialmente la cosa impressionante è che sembra che abbia sviluppato un programma di predittivo, no? Predictive policing. Predictive policing. Sostanzialmente quello che vorrebbe che fa questo programma, che sulla base di una serie di post, comportamenti online, sostanzialmente dice che questi, e in particolar modo giornalisti, possono avere dei comportamenti che li possono condurre a diventare degli insani terroristi. E sostanzialmente, controllando quindi questi che lavorano sui social media, e hanno chiaramente una legge che è una cyber crime law, ovviamente, e in realtà con questo tipo di strumenti stanno sostanzialmente mettendo in carcere una serie di giornalisti che scrivono sui social media. La cosa che sta avvenendo ovviamente è che che è la cosa più preoccupante, sono forme di autocensura, ovviamente, perché se uno immagina di poter essere messo in galera per quello che scrive, o per non so, i like, o per le cose che legge, tende a sostanzialmente avere dei comportamenti e dire anche delle cose completamente diverse da quelle che sono o che pensa o che sono, insomma.
Ah, quindi sta funzionando?
Sta funzionando.
Sono bravi, eh?
Beh, sti cazzi, ovviamente. E vabbè, insomma, questo è così, una delle cose... No, questo... Se la immaginate poi in termini generali, voi potete pensare che queste forme di censura e autocensura probabilmente non stanno funzionando solo per i loro giornalisti, ma probabilmente anche per altri giornalisti. Tutti sanno che quando scrivono una cosa, probabilmente questa cosa rimarrà lì per sempre, e che un giorno un datore di lavoro potrebbe, che nel caso di un giornalista a un giornale, potrebbe chiaramente
ritirar fuori il discorso,
chiedergli conto di quell'articolo che evidentemente magari era sgradito a qualcuno. Bene, detto ciò, vabbè, non so se volete aggiungere qualcosa oppure passiamo un'altra.
Secondo me non c'è molto da aggiungere. Prego.
Allora, cari miei pseudoinformatici, di cosa vogliamo parlare ora? Di Google? Oppure di Intel? Oppure dell'ISIS e le fake news?
Di che cazzo stai parlando?
Ma così, tanto per dare degli spunti, non so, vaghi.
Dai, dici dell'ISIS e le fake news, che ti troviamo, se è una fake news.
Sì, infatti, questa. Vediamo se viene da Radio Asia o Independent. Dai, vabbè, da Independent.
Independent. Tra l'altro, non l'ho nemmeno mandata io sul gruppo in cui...
No, ma non importa, non importa.
Diciamo che mi scarico di ogni responsabilità.
Vabbè, l'hai letta almeno.
Certo che forse, nel senso non è a metà, ovviamente.
Avete non scelto... puoi dire cose che hai letto, no?
Avete scelto, vabbè, proprio quella che ho letto di meno.
Dici, dai, raccontaci.
Ho dato la scelta, ragazzi.
Vieni al dunque, che il tempo...
Vengo al dunque. Praticamente l'ISIS, qualche mese fa, l'articolo è dell'11 giugno, cos'è?
Luglio, Cristo. Luglio,
giusto, scusami. È giornata pesante. Allora... è andata l'ISIS in modo abbastanza impanicato a fare un messaggio dal gruppo terroristico che dà le notizie, Nasir News Agency, che diceva praticamente di non fidarsi di tutte le notizie che danno i media sugli attacchi che fanno l'ISIS, perché praticamente a quanto pare ci sono state delle fake news riguardanti l'ISIS e loro non volevano, a quanto sembra, che venissero pubblicizzate. E, infatti, tra l'altro, questo canale di news ha dato del testo, dei video e di report dai militanti in Iraq, Siria, Afghanistan, dicendo no, guardate, queste notizie qua non sono vere, e non ho letto altro, ovviamente.
Vabbè, insomma.
Beh, non stanno dando un brutto consiglio, in realtà, nel senso di non fidarsi di tutto quello che leggi riguardo all'ISIS o in generale.
Beh, diciamo che è abbastanza probabile che c'è molta gente che vorrebbe creare delle fake news su molte cose.
Possiamo smetterla di usare il termine fake news, in generale, perché notizie false. Perché fake news ha una certa connotazione che non mi piace per niente, anche perché è una cosa che viene fuori da una parte che non ci piace, perché è una cosa che ha popolarizzato Trump per indicare semplicemente news che non gli piacciono. Cioè, adesso fake news è un termine talmente generico e abusato che non vuol dire più un cazzo, come cloud computing. Diciamo notizie false, notizie incomplete, diciamo quello che sono le cose per come sono.
Notizie false. Cosa succede? Stanno facendo delle notizie false sull'ISIS.
In particolare, Daesh Gram, un gruppo di attivisti dell'Iraq, ha creato una versione, diciamo, taroccata della newsletter dell'ISIS che si chiama Al-Naba. E veniva mandata su un canale Telegram che sembrava ufficiale, che in realtà, a quanto sembra,
ufficiale non era
e dava delle news farlocche, a quanto posso capire. e quindi si sono allarmati, hanno detto oh cazzo, stanno manipolando l'informazione anche questi. Cioè, da una parte e dall'altra la guerra è sempre lì.
Beh, c'è anche lì c'è guerra.
Nel senso, è strategia comune dare, fare propaganda anche tramite notizie false, incomplete o selezionate all'uopo. Quindi sì, semplicemente adesso hanno molta più diffusione.
Ok, e Zero, dai, dacci un colpetto anche tu.
Diamo un colpo al cerchio, un colpo a Zero. Va bene, allora... parliamo di Cinque Occhi. Mm-hmm. C'è stato un incontro recentemente in Australia in cui i ministri che si occupano di sicurezza fondamentalmente dei cinque paesi membri dei Cinque Occhi, che sono Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ce l'ho fatta, li ho detti tutti e cinque. Mm-hmm. Hanno delineato tre principi chiave secondo cui dovrebbero essere governate le telecomunicazioni, in particolare la crittografia. Per cui, secondo loro, il primo principio è la mutua responsabilità, ovvero che l'accesso ai dati crittografati è una responsabilità, cioè non è un problema solo per i governi, ma anche per tutti gli stakeholder, dicono loro, ovvero per tutti quelli che hanno a che fare con questa informazione, che quindi i provider di telecomunicazioni, inteso come le grandi piattaforme di comunicazioni quali Facebook, WhatsApp, Telegram e compagnia cantante, hanno la responsabilità di assistere le forze dell'ordine nell'intercettazione delle comunicazioni. Il secondo principio è che la legge e il giusto processo sia dell'anza, diciamo, e che il terzo principio, secondo me, è il più bello, che deve esserci libertà di scelta per gli accessi, per le soluzioni di accesso a questi dati. E questo mi sento di cercare di tradurvelo alla buona, al volo, perché veramente merita. I governi dei Cinque Occhi incoraggiano i service provider di informazioni e comunicazioni a stabilire volontariamente delle soluzioni per accesso legale ai loro prodotti. Aspetta, ai loro prodotti e servizi che creano per operare in questi nei paesi. I governi non devono favorire un particolare tipo di tecnologia. Invece, i provider possono creare soluzioni personalizzate, adattate ai sistemi architetturali individuali e in grado di dare accesso in maniera legale a queste informazioni. Queste soluzioni possono essere un approccio costruttivo ai problemi correnti. E questa adesso arriva la parte divertente. Se i governi dovessero incontrare degli impedimenti all'accesso legale a queste informazioni necessarie per aiutare nella protezione dei cittadini dei nostri paesi, potremmo ricercare mezzi legali, esecutivi o legislativi per ottenere questi accessi. In altre parole, se voi non ci date l'accesso, noi ce lo prendiamo. Quindi è
spettacolare.
Cioè, non so voi, ma a me suona come una minaccia. Suona come una minaccia.
Ma non credo sia una minaccia, vi stanno semplicemente dicendo che altrimenti...
Ci arrabbiamo.
No, è la stessa roba che è successo a Telegram. Cioè, se non gli danno l'accesso, li inculano, basta. E questi qua dovranno scapparsi da qualche altra parte.
Adesso parliamo in termini pratici. I tre modi in cui si può fare questa cosa di dargli accesso alle comunicazioni nel momento in cui queste comunicazioni siano crittografate sono di base tre. Indebolire la crittografia in modo da poter craccare la protezione. data una determinata potenza di calcolo, che ovviamente è una puttanata, perché come lo fa un governo lo può fare chiunque altro abbia abbastanza, certo, potenza di calcolo. Secondo, inserire una backdoor nei protocolli di comunicazione, che però vuol dire che se qualcuno scopre questa backdoor siamo inculati tutti dal primo all'ultimo, certo. Terzo, dare una chiave maestra alle forze dell'ordine, che però cosa implica? Che se questa chiave per un qualche cazzo di motivo viene persa, viene pubblicata, anche lì è un cazzo e tutt'uno, perché chi ha interesse a decrittare questi dati, intendo criminale o governo despota o quello che è, ha a disposizione questa chiave maestra, e chi ha comunicato con dati criptati ce l'ha a bottega, pochi cazzi. E per cui appunto queste nuove regolamenti, a parte il discorso che facevamo prima sulla volontaria cooperazione, che ovviamente è o fate come diciamo noi o fate come diciamo noi, chiaro, o vi inculiamo, e si scontra anche con questi problemi prettamente tecnici, ovvero come cazzo vi aspettate che collaborino questi mantenendo un certo livello di sicurezza, anche perché è controproducente, perché nel momento stesso in cui c'è una transazione bancaria, questa transazione bancaria deve essere criptata e non si può indebolire la criptatura anche di questa cosa, quindi anche il capitale ha tutto l'interesse che questi strumenti di criptatura restino forti. Per cui boh, io sono sempre più perplesso su cosa si aspettino all'atto pratico e come si aspettino di risolvere tutti i problemi correlati, se si aspettano di risolverli, e se non si aspettano di risolverli come lo giustificano anche tra di loro, senza doverlo giustificare a me.
Bah, secondo me questo problema qui proprio non ce lo pongono, loro dicono semplicemente che loro hanno il diritto di spiare qualsiasi persona a livello globale, e che le aziende che fanno software, che gestiscono infrastrutture eccetera eccetera, o collaborano oppure collaborano, fine. Cioè, ed è lo stesso concetto di qualsiasi stato al mondo che afferma che il diritto alla privacy, diciamo così, o a non essere intercettati o quello che volete, in realtà non esiste, perché il loro interesse è superiore. Che sia gli Stati Uniti in guerra commerciale con qualcuno, che sia Israele che deve ammazzare i palestinesi, insomma, non rompete i coglioni con sta roba qua, o fate come diciamo noi, oppure sì, ma scappate in un altro paese.
Sì, ma capisci come si scontra col sistema stesso?
Si scontra,
cioè, perché c'è una contraddizione.
Infatti io credo sta che roba, l'unica soluzione sarebbe sarebbe, però non so, è che tutte queste aziende tecnologiche si trasferiscano in un'isola del Pacifico con un'altra legislazione.
Perché secondo te non ci ha già pensato Musk?
Sì.
Elon Musk voleva fare delle piattaforme, non mi ricordo se era Elon Musk o Larry Page o chi cazzo di miliardario californiano, voleva prendere e costruire delle piattaforme offshore al largo della California e gestirsele come cazzo volevano loro, proprio per, cioè, sai, i grandi sogni libertari, cioè libertari, anarcocapitalisti di sto cazzo, no? Uh-huh. E quindi appunto non è un'idea che è venuta a te.
No, intendo. No, penso che sia l'unica, cioè, se le aziende...
no, perché nel momento in cui poi devono operare sul territorio americano, perché devono fornire il servizio negli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti li chiudono e basta, cioè gli chiudono l'uscita negli Stati Uniti. Yeah. In realtà l'altra domanda che mi pongo è, un conto è cercare di regolamentare Facebook, Google e chi che sia, che sono aziende, sono americane, hai determinato potere legislativo, ma nel momento in cui vuoi, che ne so, regolamentare PGP, che è un progetto di criptatura con sviluppatori sparsi nel mondo, i sorgenti sono disponibili a tutti, per cui chiunque può prenderseli, copiarli, eccetera, o rendi illegale il possesso di quel programma, quindi quando becchi uno che compie un crimine, se ha quel programma un aggravante, che cazzo, che poi ci arriviamo tra parentesi, anzi chiudo qui perché ho una news a riguardo, scusate, comunque avete capito indicativamente dove voglio arrivare questa cosa, o meglio come fanno a regolamentare, ovvero come fanno a regolamentare tutto ciò nel momento in cui non stiamo più parlando di un'azienda, ma stiamo parlando di... E per tornare a bomba, la Cassazione ha confermato una condanna, perché l'indagato usava GPG BlackBerry e WhatsApp per criptare le proprie comunicazioni. Quindi hanno detto, se non, cioè molto in soldoni, se non aveva nulla da nascondere, perché stava usando programmi di criptatura. Niente, confermiamo la condanna per frode, credo, per... No, non credo sia importante, sinceramente. Comunque, vabbè, insomma, hanno confermato la condanna, soprattutto perché questo usava strumenti di criptatura. Detto questo, mi duole concludere, anche perché abbiamo avuto vari problemi tecnici questa sera. E ci sentiamo la prossima settimana. Siamo tornati, mo so cazzi vostri. Quindi, che altro dire se non ciao? E no!
Dov'è Ariel?